Ave Maria, mi parla da Roma Guido Vignelli e per questo nuovo inizio di periodo post-estivo, praticamente dopo le vacanze, vorrei intrattenermi, cosa che non faccio spesso, su un libro recentemente uscito che certamente interesserà gli ascoltatori. Sia perché il libro si intitola La porta della fede, quando ragione e amore si incontrano, quindi un tema tipicamente religioso, sia perché l'autore è il padre Serafino Lanzetta, il quale è un noto teologo che ha scritto diverse opere, anche specialistiche su argomenti di teologia, spiritualità ed ecclesiologia, ma anche perché questo suo libro, La porta della fede, pubblicato dalla casa editrice Leonardo da Vinci, casa editrice di Roma, è più divulgativo in un certo senso dei precedenti. E nonostante il tema sia certamente importante, anzi denso, perché in pratica l'argomento di questo libro è il rapporto fra ragione e amore. È interessante il fatto che padre Serafino Lanzetta tratta questo argomento decisamente in controtendenza, per così dire, cioè contrastando quella che è da molto tempo oramai la tendenza dominante anche fra i teologi, ma anche fra i commentatori religiosi. E cioè la tendenza dominante, come potete facilmente immaginare, è quella di trattare l'argomento della fede in maniera sentimentale, l'argomento dell'amore in particolare. Qui si parla dell'amore soprannaturale, evidentemente. E altra tendenza dominante, abbastanza dominante oggi, è quello di trattare il tema della ragione in maniera molto problematica, per non dire proprio scettica. E ancor di più, la tendenza dominante, anche nella catechesi, per non parlare poi della predicazione, è quella di non trattare assieme questi due argomenti, cioè ragione e fede, o come dice Padre Lanzetta, ragione e amore, perché nel suo libro egli tratta soprattutto la fede nell'aspetto della virtù teologale della carità. Quindi, nonostante questo, nonostante questa tendenza, il padre Serafino Lanzetta invece, e questo un po' il filo conduttore del libro, cerca di incontrare, fare incontrare appunto ragione e amore, oppure cervello e cuore, come si direbbe con un linguaggio simbolico che ha qualche fondamento, come sapete, nel corpo umano. Quindi è molto interessante questo fatto perché si tratta intanto di un teologo che parla molto dell'amore, ma dell'amore teologale, non dell'amore inteso in senso né sentimentale né sociologico o psicologico come si usa oggi. E poi si tratta sempre di un teologo che parla della ragione collegandola con la fede, facendo vedere molto bene i rapporti che esistono tra ragione e fede. Voi sapete che c'è tutta una tendenza, certamente molto ortodossa, ma anche piuttosto eccessiva, o almeno c'è stata in passato, nel distinguere nettamente e meticolosamente tra ragione e fede, e quindi anche tra intelligenza e amore. Ma giustamente Padre Lanzetta invece cerca di riunire questi due aspetti, fondamentali, anzi queste due anime, per così dire, non solo della conoscenza, ma ancor più della vita concreta degli uomini. Cioè ragione e fede, appunto, oppure più concretamente, se volete, intelligenza e amore. Ecco quindi che l'autore, padre Lanzetto, in questo libro di quasi 230 pagine, in maniera molto densa, ma anche abbastanza chiara, abbastanza esplicita, tratta questi argomenti, fede e ragione, distinti fra di loro, ma anche e soprattutto il loro rapporto, rapporto tra fede e ragione, tra intelligenza e amore, che lui definisce, descrive come una circolarità, un circolo virtuoso in questo caso, non vizioso, perché ragione e amore, fede e carità non solo sono tra loro strettamente legati, ma si giustificano in un certo senso a vicenda. Il primo, come cioè la ragione come fattore primaziale di fondamento, e il secondo, l'amore come fattore di perfezionamento. E quindi l'uno non può esistere senza l'altra. Quindi la fede non può esistere senza l'amore, l'intelligenza non può esistere senza, senza il cuore, per così dire, o se preferite, senza la volontà. Quindi ecco che padre Lanzetto tratta della verità dell'amore e l'amore per la verità. Usa spesso queste frasi circolari che sembrano dei giochi di parole, ma che servono molto per dire, attraverso un'endiadi, per dire in una cosa sola due, oppure due cose in un unico rapporto. E alla fine del libro, padre Lanzetta tratta due argomenti tipicamente teologici, che sono il buon pastore, cioè nostro Signore Gesù Cristo, ma anche qui visto come unione perfetta alla fonte di logos e amore, quindi di verità e carità. E poi c'è un capitolo finale dedicato all'Eucaristia, appunto, come sacramento dell'amore. Come vedete, quindi, siamo in piena controtendenza, perché, e del resto il padre Lanzetta lo denuncia spesso in questo suo saggio, perché oggi si tende appunto a separare la verità dall'amore, il logos dalla carità, oppure se preferite separare la verità dalla carità. Ecco perché quindi abbiamo raramente oramai una verità senza carità, e molto più spesso purtroppo una carità senza la verità. Ma giustamente ricorda l'autore, una carità senza la verità è una carità semplicemente falsa. Ecco quindi che il libro di cui trattiamo, ripeto, si chiama La porta della fede, quando ragione e amore si incontrano, casa editrice Leonardo da Vinci, è sì un libro teologico, ma è un libro che è anche scritto in uno spirito psicologico, anche in un certo senso pedagogico. E anche per questo il padre Lanzetta non ha remore a ripetere spesso i concetti fondamentali, anche se a livelli a volte diversi e con formulazioni a volte anche variate, ma tende sempre a ripetere quei concetti fondamentali che ci fanno capire come nel cristianesimo non esiste, non diciamo contraddizione, ma nemmeno una separazione vera e propria tra carità e verità, o tra amore e fede, se preferite. E questo oggi è molto importante, perché, come sapete, oggi, mentre una verità senza carità sta diventando molto più rara, se non altro per il fatto che spesso si nega che esista una verità, semplicemente, quindi negando brutalmente e semplicemente l'esistenza di una verità, è chiaro che non si può pretendere di annunciare una verità priva di carità. Molto più spesso, invece, molto spesso, si annuncia una carità senza verità. E questo, ahimè, non solo in articoli o in riviste o in libri, ma anche nella predicazione, nella catechesi, nell'insegnamento. Anche quando si tratta di insegnamento cristiano, anche quando a insegnare sono magari dei teologi. Ecco quindi il perché della preoccupazione dell'autore, di Padre Lanzetta, di trattare invece i due argomenti in maniera unitaria, anzi più che unitaria, collegata, relazionata o circolare, come dice tant'è vero che molti concetti, molte frasi, molte valutazioni, molte analisi che il padre Lanzetta dedica alla verità possono applicarsi tranquillamente anche alla carità o viceversa, proprio per far vedere come i due fattori sono strettamente uniti, o meglio, correlati. Ecco quindi, dunque, il piano del libro del padre Lanzetta, ovviamente dedicato soprattutto a fare un discorso serio, per così dire, sulla carità. Discorso serio vuol dire trattare sempre la carità a partendo dal suo fondamento che è la verità. E qui naturalmente ci si rifà alla famosa frase di San Paolo, veritatem facentes in caritate, cioè l'ammonimento di San Paolo di fare la verità nella carità. Ora, sebbene i rapporti fra questi due agenti siano, come abbiamo detto, circolari, è interessante il fatto che San Paolo non abbia detto facendo la verità nella carità, per esempio, ma facendo la carità nella verità. Perché? Perché la carità va fatta in un certo senso, bisogna agire caritatevolmente. La verità invece non può essere fatta perché è un dato, che l'uomo, ma in particolare il cristiano, viene a scoprire, a conoscere e ad assimilare, ma è dunque un dato oggettivo, non è qualche cosa, la verità non è qualche cosa che il cristiano possa creare. La può al massimo inventare, ma nel senso tecnico che avevo una volta questa parola, inventare dal latino invenire, che vuol dire trovare, scoprire. La verità si scopre, non si crea. E dunque, ecco, salvaguardato il fondamento oggettivo, stabile, certo e quindi sicuro, di ogni verità, ma in particolare della verità cristiana, cioè della verità salvifica, della verità che è stata annunciata e incarnata dal nostro Signore Gesù Cristo stesso e che è necessaria appunto alla salvezza degli uomini. Dunque non c'è carità senza verità, proprio perché la carità è fondata sulla verità. Si tratta dunque di fare caritatevolmente la verità, agire caritatevolmente per realizzare la verità. Realizzare qui vuol dire semplicemente tradurre la verità nella vita concreta e particolarmente la verità salvifica, la verità cristiana che è necessaria per la salvezza degli uomini. Questo è molto importante perché avendo nei nostri tempi, non solo nel pensiero ufficiale, ma anche in tutta una pubblicistica, tutto in un insegnamento, ahimè anche in un insegnamento scolastico, ahimè perfino in un certo insegnamento teologico, si è perso il senso della verità. La verità appunto è diventata una creazione, nella peggiore delle ipotesi, una creazione umana, nella migliore delle ipotesi una esigenza umana da rispettare, ma anche qui quindi si tratta di una creazione, di qualche cosa che non esiste in sé per sé, che non ha valore in sé per sé, non ha valore in Dio che è la verità stessa, ma avrebbe valore soltanto perché serve a noi, serve a vivere, serve ad avere una pur qualche verità, una pur qualche certezza da rispettare, alla quale attenersi. Ma tutto questo, giustamente, si può chiamare solo con la parola di illusione, perché tutto ciò che non ha fondamento oggettivo, tutto ciò che non ci viene scoperto dalla intelligenza stessa, sia pur guidata dalla fede, non ha ovviamente tutto ciò che è estraneo alla scoperta della verità, non ha un fondamento oggettivo, dunque non ha valore oggettivo che sia perenne e sul quale ci si possa basare. Questo viene spesso ribadito con un ragionamento molto teologico dal padre Lanzetta e quindi qualche osservatore esterno può restare stupito dal fatto che, trattando come argomento principalmente quello della carità, l'autore parli così spesso della verità della carità. Ma del resto, ripetiamo, una carità che non fosse intrinsecamente vera sarebbe semplicemente falsa, oppure se preferite sarebbe illusoria, sarebbe una pia illusione che l'uomo si crea, si immagina per consolarsi, ma non di meno sarebbe comunque una falsità e non, l'uomo, tantomeno il cristiano, non ha bisogno di falsità per giustificare o per fondare la propria vita, semplicemente per il fatto che abbiamo già una verità oggettiva il cui fondatore, autore e rivelatore particolarmente è Dio stesso, in quanto Dio è la verità stessa. E il Redentore stesso, appunto, è il Logos eterno che si è incarnato, è diventato immagine del Padre eterno e quindi il suo messaggio, la sua testimonianza non solo non può avere niente che contrasti con la verità, ma anzi è la verità oggettiva, piena e senza mancanze. Anche questo viene ribadito più volte dal padre Lanzetta e mi piace qui ricordare una sua frase a riguardo, che anche questa va fortemente in controtendenza rispetto alle convinzioni dominanti nel panorama attuale. Infatti il padre Lanzetta, dopo aver lamentato la progressiva sparizione del Logos, la progressiva perdita del senso della verità, e tra parentesi è interessante vedere come non abbiamo quindi nel nostro tempo solo la perdita del senso del peccato, ma prima ancora abbiamo avuto alla perdita del senso della verità. Chi ricorda un poco, per esempio, la mentalità protestante, specialmente quella del XVI secolo, oppure anche una certa mentalità romantico-borghese dell'Ottocento, quindi del XIX secolo, ricorderà che appunto questi due periodi storici furono caratterizzati dal punto di vista sia religioso che di mentalità proprio da una recrudescenza, da un ritorno del senso del peccato, però contemporaneamente da una rinuncia alla verità e quindi un senso del peccato però privo del senso della verità. I risultati li abbiamo tranquillamente sotto i nostri occhi, perlomeno dalla fine del XIX secolo, ma per tutto il XX secolo in poi, e cioè una perdita del senso del peccato proprio perché precedentemente si era perso il senso della verità. Illudersi di mantenere il senso del peccato senza avere anche, senza salvare il senso della verità, è una illusione disastrosa, come dimostra la storia recente. E difatti il padre Landetta scrive a un certo punto del suo libro: per poter credere di nuovo in Dio bisogna accorgersi delle contraddizioni in cui siamo finiti per averlo negato. Una contraddizione è appunto quella che descrivevo prima. Illudersi di poter mantenere un certo senso del peccato, o perlomeno una certa moralità, diciamo, generica, borghese, moralistica in ultima analisi, senza però fondarla sul senso della verità, anzi negando o estinguendo almeno il senso stesso della verità. E questo è un punto molto importante e realistico, perché esprime l'insegnamento che purtroppo con i fatti ci ha trasmesso il secolo appena concluso. E detto questo, prima di toccare un punto specifico del libro di padre Landetta, passiamo ora all'intermezzo, all'intervallo musicale, per dare la possibilità di separare questi due aspetti che nel libro sono molto legati fra di loro, ma che nella trattazione, che nel riassunto che farò con qualche commento, è bene mantenere distinti. Quindi lascio a questo punto il suono all'intervallo musicale e ci risentiamo tra pochi minuti dopo la musica. A tra poco. Thank you. bene. Riprendiamo ora il nostro discorso dopo l'intervallo, il brillante e incoraggiante intervallo musicale, e scendiamo un po' più sul concreto, cioè trattando un caso specifico del rapporto tra ragione e fede, o a un altro livello tra la conoscenza e l'amore. Ed è un scendiamo a un argomento più concreto, che a me sta molto a cuore, sia per la sua importanza oggigiorno specialmente, sia perché ho avuto modo di interessarmene a suo tempo. È un argomento che non perde certo di attualità negli ultimi tempi, anzi al contrario, accresce l'attualità, perché è appunto il rapporto tra dottrina e pastorale, trattato proprio dal padre Landretta esattamente a metà del libro e trattato abbastanza lungamente. È facile capire il legame che c'è tra questo rapporto tra dottrina e pastorale, e il precedente rapporto di cui abbiamo parlato, tra cioè ragione e fede, ma anche tra ancora più direttamente tra conoscenza e amore, perché appunto la conoscenza cristiana si sviluppa nella dottrina sistematica della fede, e l'amore cristiano per la salvezza degli altri si concretizza nella pastorale della Chiesa, o se volete nella sollecitudine e nell'impegno pastorale che la Chiesa, globalmente, gli uomini di Chiesa, in particolare i pastori specialmente, devono avere impegnarsi nell'aver cura della santificazione delle pecore, appunto, cioè dei fedeli. E è curioso che il padre Landretta a un certo punto fa una proposta che potrebbe essere sorprendente, perché propone di sostituire la parola pastorale con quella di evangelizzazione. Non perché la parola pastorale sia in qualche modo illegittima o impropria, ma per il fatto, come lui dice, che le parole hanno una loro storia, un loro destino, una loro evoluzione, anche, ahimè, a volte una loro decadenza, una loro corruzione. Infatti, padre Landretta dice che la parola pastorale è oramai carica di attribuzioni indebite, dice così, carica di significati a volte anche contraddittori. Dunque, sarebbe meglio sostituire la parola pastorale con quella di evangelizzazione, anche se la parola pastorale evidentemente è legata alla simbologia evangelica del buon pastore, del pascolo, delle greggi, dell'unico ovile con un solo pastore, eccetera, eccetera. Ma sappiamo bene che oramai da diversi anni tutta la cosiddetta teologia pastorale è diventata oramai non solo una scienza teologica a sé, specialistica, il che può anche andare bene, ma è diventata non propriamente una dottrina, ma tutta una metodologia che si è un po' incancrenita su alcuni aspetti e anche su alcune contraddizioni che sono molto preoccupanti. E la prima è proprio, giustamente qui denuncia il padre Landretta, la contraddizione per cui si contrappone la pastorale alla dottrina. Contraddizione, come sapete, non vuol dire semplicemente contrastare, opporre qualcosa a qualcos'altro, ma in questo modo appunto contraddire vuol dire dividere ciò che dovrebbe essere in realtà unito. Ora, noi sappiamo che tutto il problema non solo dell'umano sapere, ma ancora di più dell'umano agire, si incontra con questo appunto problema, è quello cioè di unire ciò che deve essere unito e invece separare ciò che deve essere separato. E quindi bisogna stare molto attenti a non unire ciò che deve essere separato e non separare ciò che deve essere in realtà unito. In questo caso, trattandosi appunto di, come dicevamo prima, ragione e fede, sapere, conoscenza e amore, si tratta di due realtà che vanno distinte ma non separate, come abbiamo visto prima. E lo stesso vale per la loro applicazione pratica, cioè dottrina e pastorale. Anche questi vanno chiaramente distinte, lo sono sempre state, ma non vanno separate, tantomeno vanno contrapposte. Invece purtroppo la tendenza è quella di contrapporre questi due aspetti, la dottrina cristiana e quindi l'insegnamento, contrapposto alla pastorale, cioè alla azione cristiana, perché secondo un ben noto pregiudizio la dottrina sarebbe qualche cosa che raffredda, ingabbia, irrigidisce, rende insensibili, mentre invece la pastorale, essendo un'esigenza di amore, di conversione, sarebbe qualche cosa che semplicemente libera, fluidifica per così dire, e quindi appaga ovviamente, nel senso che esaurisce i bisogni, che però si scopre poi essere bisogni molto umani, troppo umani rispetto a quelli religiosi. Invece giustamente il padre Lanzetta dice che la pastorale è la carità che vede e attualizza i principi dottrinali creduti, traducendoli in cibo per i fedeli, o se preferite rendendoli potabili, rendendoli bevibili, assimilabili ai fedeli. Naturalmente questo passaggio ci vuole, cioè bisogna considerare, prendere la dottrina e renderla potabile, assimilabile, cioè digeribile ai fedeli, perché la dottrina è una cosa di suo necessariamente astratta. Astratta non vuol dire veramente fuori dalla realtà, tutto il contrario, semmai. Anzi, la dottrina svela qual è il segreto della realtà, il suo aspetto più profondo, per esempio ciò che deve essere. Ma chiaramente, trattandosi di una cosa astratta nel senso di generale, globale, deve essere commisurata, adeguata alla vita, che è sempre una realtà concreta, con tutti i suoi aspetti, le sue sfumature e anche le sue problematiche. Dunque, si tratta di riunire dottrina pastorale nella loro fonte, che è, come sempre, Dio stesso, e particolarmente, trattandosi qui di pastorale cristiana, è nostro Signore Gesù Cristo stesso, il quale, notate bene, è insieme Logos e Pastore, è insieme la verità assoluta e suprema e globale del Logos, della ragione divina, ma è anche il Pastore. Il Pastore che pascola appunto le sue pecore in questo prato verdeggiante che però è appunto la verità cristiana. Altrimenti il nostro Signore non avrebbe detto io sono la via, la verità e la vita, avrebbe detto semplicemente io sono la via e la vita, anzi avrebbe detto semplicemente io sono la vita, punto, e poteva anche farlo in un certo senso, perché non esiste via senza, scusate, non esiste vita senza via e non esiste via senza la verità, perché appunto per ottenere la vita eterna bisogna arrivarci. Ci si arriva percorrendo la via ovviamente che porta alla vita eterna, ma per percorrere la via dell'eternità deve essere la retta via. E quindi retta, giusta, vuol dire vera. Dunque, ecco perché il nostro Signore si è identificato con la vita eterna come dono, ricompensa finale, ma anche prima con la via, in quanto è l'esempio, il modello da seguire, ma prima ancora, anzi, con la verità, si è identificato con la verità, perché è appunto il senso di tutto, per così dire, il senso che indica la via, senso, come volete, vuol dire sia significato che direzione, le parole hanno un loro valore, come vedete, senso vuol dire sia avere un significato per evitare una vita senza senso, ma senso vuol dire anche direzione per evitare di andare nel senso sbagliato ed arrivare quindi alla meta, ma la meta è semplicemente il punto finale. E quindi da qui, dice Padre Anzetta, derivano le scelte pastorali. E giustamente il Padre Anzetta qui obietta: se la pastorale è concepita come alternativa pratica per scansare le anguste strettoie dottrinali e per favorire un approccio più morbido alla fede, allora la pastorale non solo si trasformerebbe in prassi ideologica, ma avremmo anche eliminato il suo significato di amore, che principia dalla verità e che dona la verità. Parole dense, ma che riassumono bene il nocciolo della questione. Dunque, non solo non si può mettere in contrapposizione la pastorale con la dottrina, ma anzi non esiste pastorale che sia, non diciamo in contrasto, ma nemmeno slegata dalla dottrina. Altrimenti torniamo nel solito discorso. Una pastorale senza dottrina sarebbe una pastorale senza verità, cioè falsa. Una pastorale senza dottrina non saprebbe dove andare, nel senso proprio che è priva di senso, nel duplice valore della parola che dicevamo prima, priva di significato e quindi priva di direzione. In altri termini, i pastori che pascolassero le loro gregge senza tener conto in maniera fondante della verità sarebbero, per usare una dura frase evangelica, sarebbero ciechi che guidano altri ciechi e insieme precipitano nell'abisso. Questa è la semplice e dura realtà. Tantomeno si può usare la pastorale come scorciatoia per tentare una via, che però non è la via religiosa alla salvezza, ma è appunto la via facile che cerca di evitare gli ostacoli, le salite, le difficoltà, gli impegni, soprattutto magari cerca di evitare la impopolarità. Ma non esiste una via popolare alla salvezza, non esiste neanche una via facile alla salvezza, evidentemente. È sempre la solita faccenda, la maledetta faccenda, della porta stretta che conduce alla salvezza, mentre la porta larga, come la via larga, in realtà conduce alla perdizione. E quindi niente scorciatoie, niente pastorali che cercano di eludere le esigenze della dottrina, cioè della verità, perché appunto non dimentichiamo che quando si parla di dottrina, o se volete di teoria, non si parla di ideologia, si parla di verità. Mentre invece ideologia, cioè costruzione intellettuale artificiosa, ideologia è proprio la pretesa di trovare una soluzione, una via pastorale che faccia a meno delle esigenze della verità. E più avanti lo stesso Padre Lanzetta dice una frase ancora più esplicita e più dura, dice: accantonare la dottrina per fare spazio alla pastorale non solo è contraddittorio, ma in realtà nasconde un esplicito rifiuto di Cristo. Appunto perché non esiste, non può esistere il Cristo buon pastore senza il Cristo logos veridico. E a questo punto il discorso sarebbe anche chiuso, perché evidentemente la problematica della questione è talmente chiara ed evidente che si può riassumere nella frase appunto: chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà perduto. Dove credere, giustamente Padre Lanzetta anche lui insiste in questo punto, credere, cioè avere la fede, non significa avere un sentimento, non significa nemmeno avere semplicemente una buona disposizione o di temperamento, per esempio, o di sentimento. Non significa nemmeno credere, non significa nemmeno semplicemente avere la buona volontà, perché avere la buona volontà, nel senso proprio evangelico del termine, vuol dire avere la volontà credente. E quindi torniamo sempre alla radice della giustificazione e della radice della salvezza, quindi, che è la fede ancora una volta. Ma fede, ricordiamolo perché oggi si tende a dimenticarlo, e Padre Lanzetta mi insiste giustamente, credere, avere la fede, credere vuol dire, credere avviene quando noi aderiamo, acconsentiamo alla verità scoperta e aderiamo alla verità conosciuta, che ci è stata rivelata, non in astratto ma in concreto, alla nostra mente. Dunque credere è un atto dell'intelligenza. Non si può credere in ciò che non si conosce, evidentemente. Non si può credere in ciò che non si capisce. Questo non vuol dire che noi capiamo, nel senso che comprendiamo a fondo i misteri divini, evidentemente. Ma se noi dicendo, per esempio, Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, non sappiamo proprio, non ci rendiamo conto di che cosa dicono queste parole, non possiamo evidentemente credere. Ripetiamo a pappagallo una frase che per noi non ha senso, oppure che può essere una frase che può essere aperta a tutte le interpretazioni e quindi di nuovo non ha senso, perché una frase che può essere aperta, può essere interpretata in tutte le varianti di senso, di significato, è una frase che non significa nulla. E comunque non abbiamo fede, non crediamo in una qualche rivelazione, perché appunto credere è un atto originariamente e primariamente della nostra intelligenza, è un atto dell'intelletto che scopre, dunque in qualche modo conosce la verità rivelata. Ma uno dirà, la volontà c'entra in questo fatto, ma è ovvio, c'entra senz'altro, perché tutti gli atti umani, parliamo degli atti cioè liberi, non degli atti fisici che avvengono automaticamente, meccanicamente, perché realizzati dall'organismo, ma parliamo degli atti umani, quindi degli atti liberi, sono atti volontari, evidentemente. Dunque la volontà c'entra sempre. Credere in un certo senso è un dono di Dio, ma è anche una scelta, nel senso che il dono può essere accettato o rifiutato. E questo è il punto. Chi accetta o rifiuta il dono della fede è la volontà. La fede è una cosa che riguarda l'intelletto e deve essere conosciuta con l'intelletto. Ma l'atto di fede è mosso dalla volontà umana, come tutte le azioni umane, che sono libere, dunque sono volontarie. Ecco perché noi abbiamo fior di intellettualoni, i quali conoscono benissimo, dal punto di vista della formulazione superficiale, le verità di fede. Le sanno riassumere, esprimere, spiegare, magari anche dimostrare tranquillamente, ma magari non ci credono, come succede a molti intellettualoni del nostro tempo. Dunque, un intellettualone del nostro tempo è chiaro che può spiegare verità di fede molto meglio di un bambino che ha appena appreso il catechismo. Ma il problema è che il bambino magari ha la fede in quello che capisce poco e male, ma l'intellettualone no, non ha la fede in quello che capisce e spiega molto bene, perché appunto non basta vedere semplicemente, o meglio, usiamo una parola migliore, non basta guardare la realtà della verità di fede, ma bisogna vederla in un senso proprio profondo del termine e acconsentirla. Dunque, ecco l'importanza dell'atto di fede come atto non solo dell'intelletto, ma anche della volontà, mossa evidentemente dall'amore. Ed è a questo punto che di nuovo, nella prospettiva del padre Landetta, che riassume molto bene la teologia tradizionale, ecco che di nuovo nell'atto di fede si vede proprio non solo la non contraddizione tra ragione e amore, ma anzi lo stretto rapporto e il rapporto di correlazione, il rapporto circolare, come dice il padre Landetta, che esiste tra i due. L'uno sostiene l'altro. La fede prepara la volontà, scusate, l'intelletto prepara la volontà alla fede, perché gliela presenta, ma a sua volta è la volontà che fa sì che l'intelletto non semplicemente conosca la verità di fede, ma vi aderisca e dunque compia l'atto di fede, che a questo punto è meritorio e che caratterizza il cristiano. Bene, concludo qui perché è finito il tempo a disposizione, sperando su un tema che di suo non è semplicissimo, sperando di averlo spiegato bene, anche facendo dei riferimenti concreti all'importante rapporto tra dottrina e pastorale che abbiamo visto. E detto questo, ringrazio per la pazienza dell'ascolto e ci risentiamo per la prossima volta. Ave Maria.